Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, riparte una nuova stagione di Obiettivo Salute Weekend, l'appuntamento del sabato per approfondire e commentare i temi di salute della settimana e per restare anche aggiornati sulle novità che arrivano dal mondo della ricerca e della clinica. La copertina di questa settimana è dedicata naturalmente alla riapertura delle scuole. Apprensione da parte dei genitori, dubbi, polemiche, timori, cerchiamo di fare chiarezza. Ci aiuta oggi la dottoressa Ariela Benigni, coordinatrice delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e segretario scientifico. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, pronta, ricerche e dati alla mano. Dottoressa Benigni, in Italia le scuole di ogni ordine grado sono chiuse dal marzo scorso, in altri paesi europei invece i bambini e i ragazzi sono tornati a scuola anche prima delle vacanze estive, con regole e modalità differenti. Mi viene in mente la Danimarca, che ha riaperto le scuole tra aprile e maggio. Gli alunni sono stati separati in micro bolle di massimo 12 bambini, con orari degli inizi delle lezioni sfalsati, banche rigorosamente monoposte a 2 metri di distanza, tanto da rendere superflue le mascherine. Tra l'altro la mascherina in classe è uno degli argomenti più discussi di queste ultime ore. Ma dottoressa Benigni, questa poteva essere una soluzione, che ne pensa?
Ma la maggior parte dei paesi europei ha riaperto le scuole, quindi noi possiamo trarre vantaggio dalle esperienze che hanno fatto questi paesi. Le hanno riaperte quando i casi cominciavano a diminuire, ecco. Come ha detto lei, la Danimarca, ma così anche l'Olanda, e si è visto che in questi due paesi il numero di infezioni non aumentava dopo la riapertura delle scuole, e questo è stato vero anche per Finlandia, Belgio e Austria. Quindi noi dobbiamo riaprire la scuola, sicuramente per una questione culturale, ma anche per la salute psicofisica dei nostri ragazzi. Adesso abbiamo anche la possibilità di capire quali precauzioni che sono state adottate sono importanti. Ma sicuramente la prima precauzione sarà quella di fare tamponi allo staff, sia agli insegnanti che allo staff della scuola, e questo ci permette di, perché gli adulti sono soprattutto coloro i quali si ammalano di più, e poi attraverso il distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani e l'uso di mascherine, e adesso vediamo come si potrà cercare di così limitare la possibilità di infezione. Naturalmente va tutto valutato per l'età, in certo. Rapporto all'età, per cui per quanto riguarda i ragazzi al di sopra dei 12 anni, 12-13 anni, quindi nelle scuole superiori le condizioni devono essere più stringenti, ma loro possono anche metterle in pratica. Per i bambini le condizioni possono anche essere meno stringenti, perché abbiamo dei dati.
Ecco, veniamo ai dati, perché questi sono importanti, anche possono rassicurarci e soprattutto dare delle indicazioni.
I dati più recenti, quelli di fine agosto, riguardano un rapporto del Dipartimento di Salute e Assistenza Sociale nel Regno Unito. Cosa hanno fatto? Hanno valutato nel giugno, loro hanno riaperto le scuole il 1 giugno, e durante il mese di giugno, un periodo in cui avevano una media di contagi in Inghilterra paragonabile a quelli nostri adesso, hanno valutato attraverso tamponi la positività dei bambini, e hanno visto che su 1.600.000 tamponi effettuati solo 70 bambini erano positivi, e questo vuol dire 0,04%.
Sì.
Tra l'altro questi bambini erano asintomatici, nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere, perché dobbiamo anche dire che questi erano bambini al di sotto dei 12 anni, e quelli che erano eventualmente più contagiati erano anche se di poco, perché erano 128, erano gli insegnanti, e però il contagio non avveniva a scuola, ma addirittura era un contagio extrascolastico. Quindi se consideriamo che allora nel mese di luglio in Inghilterra ci sono stati 25.000 casi totali, la scuola ha contribuito per lo 0,7% dei casi, i bambini allo 0,27%. Stiamo parlando di numeri molto piccoli. Consideriamo anche che in Inghilterra non si usa la mascherina, quindi questo ci fa pensare che se addirittura noi siamo ancora un po' più stringenti, non dovremmo avere problemi con la riapertura delle scuole.
Si è parlato tanto in questi giorni del compagno di banco. I bambini torneranno a scuola, ma il compagnetto di banco, o compagno anche nel liceo, quello per cui si faceva, no, la corsa all'inizio, al primo giorno di scuola, stiamo insieme, non c'è perché il distanziamento non lo permette. Ma la scuola è anche socialità, lo penso per i bambini che giocano, lo penso anche per gli adolescenti. Che cosa ci raccontano le esperienze degli altri paesi? Quali indicazioni, qualche suggerimenti possiamo trarre?
In questo ambito non ci sono dei grandi dati che riguardano questo, però i bambini che ovviamente hanno frequentato la scuola in altri paesi si sono comportati in modo normale, a parte il distanziamento in classe, sono tornati a correre, a giocare, a divertirsi, come è logico. Purtroppo naturalmente dobbiamo distanziarli, quindi non devono essere tanti in una classe sola e soprattutto questo è vero per coloro i quali hanno un'età maggiore di 12 anni. Per quelli che hanno meno di 12 anni, addirittura quasi anche il distanziamento non deve essere così stringente. Quindi questo è vero che fa da una parte ridurre il rapporto tra i bambini, però bisogna anche dire che laddove sarà possibile sarà bene fare anche lezione all'aperto. Naturalmente ogni scuola poi dovrà organizzarsi in modo autonomo e dipende naturalmente anche la scuola che spazi ha.
Sì, la stagione, io sento già la stagione comunque non tra poco sarà un pochino più fredda, penso anche l'autunno, l'inverno.
Però bisogna anche dire che non è che noi d'inverno non andiamo fuori col cappotto
a sciare anche.
Oppure andiamo a sciare oppure non facciamo degli sport all'esterno, quindi secondo me col buon senso alla fine uno può fare lezione anche quando in giardino, partendo da un albero e da lì affrontare vari temi. Naturalmente dipende molto anche dalla fantasia degli insegnanti.
Gli insegnanti devono usare le mascherine?
Le insegnanti dovrebbero usare le mascherine, anche perché le sanno usare.
Certo, e quindi, perché una mascherina usata male, io ne vedo ancora tante in giro, mascherine che lasciano il naso scoperto, e quindi a quel punto lì è meglio non metterle. Adesso si parla anche di mascherine trasparenti per permettere anche ai ragazzi di vedere il labiale.
Di leggere il labiale, sì. E questo potrebbe essere una soluzione. Però la mascherina va usata bene. Quanti vediamo che la usano, la mettono, la tolgono, si toccano la faccia con le mani e poi le mani non le lavano, quindi più si è adulti e più si cerca di usarla bene. Questo è un po' il messaggio.
Dottoressa Benigni, grazie per questa copertina di oggi, le auguro una buona giornata e ci sentiremo presto.
Buona giornata anche a voi.
Ringrazio la dottoressa Benigni e intanto facciamo una piccolissima pausa, ritorniamo subito dopo, restiamo al Mario Negri, ci raggiunge il professor Remuzzi che è direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e parliamo di un tema che è di altrettanta attualità, quello della vaccinazione antinfluenzale, che sembra svolgere un ruolo cruciale nella strategia anticoronavirus. A tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Siamo tornati insieme. Settembre è sempre stato sinonimo di ripresa e quest'anno più che mai la ripresa è collegata alla scuola, di cui abbiamo parlato nella prima parte del programma insieme alla dottoressa Benigni, per andare a vedere che cosa è successo nelle altre scuole, nelle altre paesi in cui le scuole hanno riaperto prima delle vacanze e in questi giorni, perché dall'esperienza si impara. Accanto alla scuola c'è un altro tema che tiene banco ed è quello della vaccinazione antinfluenzale e dei vaccini, perché in particolare la vaccinazione influenzale sembra svolgere un ruolo cruciale nella strategia anticoronavirus. Cerchiamo di capire perché, lo facciamo oggi con un grande esperto, il professor Remuzzi, che vi ho anticipato, è già in linea con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Direttore,
e ascoltatori.
Direttore del Mario Negri. Professore, proteggersi dall'influenza quest'anno più che mai sembra particolarmente importante, ma ci spiega perché?
Guardi, ci sono due aspetti. Quello di cui parlano tutti, che è importantissimo, bisogna vaccinarsi perché intanto se uno ha fatto la vaccinazione antinfluenzale e ha dei disturbi respiratori che assomigliano a quelli dell'influenza e si possono confondere con quelli del Covid, si può distinguere più facilmente tra i due e quindi fare la diagnosi. E poi perché se uno ha insieme Covid e influenza può diventare una cosa molto complicata, non abbiamo idea, ma potrebbe essere davvero un malato che diventa rapidamente un malato grave perché ha due virus respiratori insieme. E questo è quello che si è sempre detto, quello che dicono tutti ed è giustissimo. Io sono più interessato in questi giorni a un aspetto un po' nuovo che avevamo già detto sulla base di dati non così solidi, avevamo detto ma forse potrebbe essere che il vaccino contro l'influenza possa proteggere addirittura. E lì insomma non era tanto chiaro, qualcuno diceva che può addirittura fare peggio. In realtà sono usciti due lavori in questi giorni, uno non è ancora stato pubblicato ed è un lavoro molto solido fatto alla Mayo Clinic su 137.000 individui che hanno fatto il tampone. Si è visto che le vaccinazioni contro poliomielite, Haemophilus influenzae, morbillo, parotite e rosolia, varicella, pneumococco e epatite A e B, somministrata negli ultimi 1, 2, 5 anni, si associano a una riduzione dell'infezione da questo virus del Covid, che si chiama SARS-CoV-2, che, e questo anche se uno aggiusta le analisi per area geografica, incidenza di tamponi effettuati, parametri demografici, altre cose che potete pensare, altre malattie associate, altre vaccinazioni, è sempre così. E la protezione c'è anche col vaccino per l'influenza. La protezione col vaccino dell'influenza non è così importante, nel senso che è del 26% se uno l'ha fatto nell'ultimo anno per le persone che hanno più di 65 anni e è intorno al 15-20% per tutti gli altri. Però per gli altri vaccini invece la protezione è importante, la protezione di quello per la poliomielite è del 43%, del vaccino contro lo pneumococco è del 30%, varicella di quasi il 40%, e naturalmente si riduce più è passato il tempo da quando uno ha fatto questa vaccinazione, ma rimane anche per vaccinazioni fatte nel corso degli ultimi 5 anni, per esempio per quanto riguarda lo pneumococco c'è ancora un 30% di protezione in termini di riduzione della percentuale del rischio di infezioni da SARS-CoV-2 dopo 5 anni. Quindi è un dato interessante, non è ancora pubblicato formalmente ma è già accettato per pubblicazione, mentre quindi è sicuro perché è stato rivisto. E poi c'è anche una ricerca italiana che giunge sostanzialmente alle stesse conclusioni. Questo è una ricerca complessa che vede impegnati infettivologi di Padova, Firenze Careggi, di Milano, di Pisa, questi sono quelli che mi ricordo, mi pare anche della Sapienza di Roma.
Sì, quindi
è un numero alto.
Una bella squadra.
Una bella squadra, sono tutti bravissimi infettivologi, è un numero alto anche qui di pazienti, migliaia di pazienti, vedono le stesse cose che saranno pubblicate presto dai colleghi della Mayo Clinic, vedono anche loro una protezione non così importante da parte del vaccino antinfluenzale e non vedono quello che si vede invece negli Stati Uniti, che sono più protetti gli anziani. Probabilmente sono quelli che si ammalano di più e quindi è più facile vedere un effetto protettivo.
Sì.
Diciamo che però è interessante perché dal momento che il 90% di chi si è ammalato sono persone sopra i 60 anni, il fatto che questa protezione si veda soprattutto in pazienti che hanno più di 65 anni è molto confortante. Mi verrebbe di dire una cosa, mentre tutti aspettano il vaccino anti-influenzale, che non arriverà così presto come dicono e che rischia di essere fatto un po' di corsa negli Stati Uniti perché Trump deve essere rieletto, e io questa la trovo una cosa terribile.
Perché i vaccini devono essere per prima cosa sicuri, professor Remuzzi, vero?
Assolutamente, e poi teniamo conto che anche quando ci fosse il vaccino non sarà al 100% sicuro, non sarà al 100% efficace, non sarà per tutti, perché adesso c'è una strategia di cui si sta discutendo, lo sul New York Times, che dice da chi cominciamo, dai più fragili, dagli anziani, dai lavoratori della sanità,
certo,
oppure facciamo il 20% di tutti i paesi del mondo, o cominciamo col 10%, insomma c'è una grande discussione su chi comincia. Tenete conto che se vogliamo coprire una parte sostanziale della popolazione del mondo, indipendentemente dal fatto che il vaccino ci sia e siamo in grado di produrlo, poi per distribuirlo ci vogliono anni. Allora io dico, tenete conto che abbiamo già dei vaccini che sono sicuri, che sono già stati fatti, provati in tutte le salse e funzionano. Bene, non nel proteggere al 100%, ma non è neanche detto.
Ecco, ma professore, mi scusi, per un adulto, prendiamo un adulto sano.
Sicuramente il vaccino anti-influenzale.
Sì.
Bisogna essere certi che abbiano fatto il vaccino per la tubercolosi, bisogna essere certi che abbiano fatto quello per la poliomielite, ma quello lo faranno sicuramente, e per le persone che hanno superato i 40 anni, secondo me è fortemente indicato il vaccino antipneumococcico. Poi naturalmente tutti i vaccini che devono essere fatti ai bambini piccoli, morbillo, rosolia, emofilus, meningite, tutti quelli.
E quelli secondo il calendario vaccinale.
Protezione. Quello dell'emofilus per esempio dà una protezione molto importante, anche morbillo, rosolia e difterite danno una protezione, quindi certamente bisogna fare tutti i vaccini e possibilmente allargare lo spettro, esattamente il contrario di quello che dicono tante persone che manifestano contro i vaccini.
Professore, prima di salutarla, abbiamo parlato di scuole in apertura con la sua collega la dottoressa Ariela Benigni, stiamo riaprendo le scuole, i genitori sono preoccupati, un po' in ansia, lei che dice?
Io dico che abbiamo messo in atto talmente tante cose e se ne è discusso talmente tanto che a me sembra che in questo momento la scuola possa essere il posto più sicuro dove stare. Sicuramente più sicuro che a casa, perché i genitori lavorano e potrebbero portare il virus a casa, sono eventualità rare, ma possono succedere più a casa che a scuola, e poi perché i bambini non si ammalano. Quelli che sono col tampone positivo hanno una carica virale alta nel naso e in bocca, ma nella sostanza i bambini almeno fino ai 15 anni non si ammalano. Dopo i 15 anni si ammalano come gli adulti, però dopo i 15 anni sono anche persone con cui si può ragionare, può spiegare della mascherina, del distanziamento, insomma con piccole attenzioni, soprattutto il bagno è una cosa delicata, quindi bisogna fare attenzione che ci sia una areazione molto importante, perché nei banchi, nella distanza, nelle scuole ormai abbiamo capito, dei bagni pochi hanno parlato, quello lì è veramente un punto in cui bisogna fare grande attenzione, e questo però naturalmente dipende dall'organizzazione della scuola. Ecco, una cosa che a me fa male è vedere che tutti parlano del governo, come se il governo dovesse sostituirsi ai cittadini. Il governo non può sostituirsi al fatto che uno la mascherina la usi bene e eviti.
Diciamo che ciascuno deve fare la sua parte, professor Remuzzi.
È importante, ecco. Se no tutto quello che può fare il governo non serve a niente, se i cittadini non sono responsabili. Questo peraltro si applica anche al traffico, alla metropolitana, a guidare il motorino, a fare tutte queste cose qua.
Grazie professor Remuzzi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
Non ballo il tango con tasche, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò.
Chiudere una ricerca che evidenzia come la generosità non solo faccia stare meglio, ma addirittura potrebbe anche far vivere più a lungo. È uno studio che è stato pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, che ha individuato proprio una fortissima relazione tra la generosità di una società e l'aspettativa di vita media dei suoi componenti. Ma questa mi sembra una bellissima notizia che voglio commentare con un'amica della nostra trasmissione, la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico e scrittrice. Dottoressa Luini, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. La notizia è bellissima.
Vero? Scalda il cuore.
Sì, ma anche perché la rivista scientifica PNAS è quella che ha l'impact factor più alto del mondo, quindi è inattaccabile. Ha pubblicato questi dati, questa ricerca, che dice con chiarezza che la condivisione delle risorse, quindi anche risorse economiche, aumenta l'aspettativa di vita della gente. Infatti i paesi che condividono di più, quindi avendo cura per esempio degli anziani, dei bambini, della popolazione fragile, hanno un'aspettativa di vita globale più alta. È importantissimo perché significa che condividere non è solo una soddisfazione mentale e psicologica, questo già era chiaro da altri studi, ma davvero aumenta l'aspettativa di vita sana, cioè viviamo di più e siamo più sani. È una ricerca davvero importante in questo periodo.
E poi chi è generoso semina, se vogliamo dire così, gratitudine. E noi sappiamo che anche la gratitudine è un elemento essenziale, cruciale per aiutarci a vivere meglio. È una sorta di intelligenza emotiva che ci protegge e nutre le nostre relazioni e si ritorna. È come un circolo virtuoso.
Ma assolutamente, pensiamo tra l'altro che le emozioni hanno un corrispettivo interno sotto forma di ormoni, neurotrasmettitori, quindi non sono teoria. Le emozioni hanno una contropartita fisica ben precisa che va ad agire sul corpo, quindi battito del cuore, funzionamento degli organi, stato di salute o malattie acute o croniche.
Insomma, la gratitudine ha un potere. Anzi, c'è Il potere della gratitudine, che è un libro che abbiamo scritto noi a mille mani insieme agli ascoltatori di Obiettivo Salute. È stato un bel progetto, è uscito un libro, prima in edicola, adesso in libreria, con le storie scritte da Andrea Vitali sui spunti, frammenti di gratitudine che voi ci avete inviato, e anche con il contributo del professor Piero Barbanti e la professoressa Gwendalina Graffina, che hanno fatto un po' la parte così scientifica e quindi hanno analizzato che cosa succede alle persone che provano gratitudine nel cervello e perché la gratitudine migliora le relazioni e fa bene a chi la prova. Grazie quindi, grazie anche a voi, a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi che è in redazione e in assistenza. Ci sentiamo domani, prontissimi a mezzogiorno, mangiamo insieme alla tavola della bufala in tavola, non mancate! Buona giornata!